La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Colonna sonora con una tromba di facile richiamo militare, e non è un caso che Ennio Morricone abbia scelto proprio queste atmosfere, perché è il film proprio riferito ad un'ambientazione di questo genere. Vero Marcello? Ben trovato.
Buongiorno Fabrizio. Sì, parliamo di un film di alto profilo, di Valerio Zurlini, l'unico che fece, l'ultimo diciamo che fece prima di morire, Il deserto dei Tartari. Un film che si presta a diverse letture, ma che nella sostanza è fedelissimo alla diciamo tematica esistenziale di destino e finitezza, se vogliamo, curata nei suoi film da Valerio Zurlini, che ci tenne a dire che questo film era una trasposizione militare del suo pensiero sulla vita, quella diciamo dell'attesa della morte. Ora consideriamo che culturalmente Valerio Zurlini era una persona diciamo abbastanza inquieta e si metteva in quella linea di confine che allora avremmo chiamato, ma lo faceva in maniera molto eterogenea, il cattocomunismo, per dire, come teoria diciamo sociopolitica. In questo film, che è tratto dal bellissimo romanzo di Dino Buzzati, che peraltro era stato pubblicato alla fine del 48 in Francia e poi in Italia, ma quando fu ripubblicato in edizione economica nel 63 fu oggetto di grande attenzione da parte praticamente di Jacques Perrin, il grande attore francese che parteciperà appunto anche a questo film, e sostanzialmente lo fece suo, cercò registi, produttori, lo propose sia in Francia che in Italia, alla fine raggiunse Valerio Zurlini che si disse va bene, d'accordo, lo faccio io. Tra l'altro ebbero anche possibilità produttive importanti perché insomma diciamo che tra attori italiani, francesi e di altre nazionalità misero su un cast formidabile, insomma, per essere brevi, insomma, abbiamo addirittura, oltre lo stesso Perrin, abbiamo Vittorio Gassman nel ruolo del colonnello Fillmore, il capo della caserma, Giuliano Gemma in quello di un maggiore, insomma, importante e gelido, e abbiamo Noiré che fa parte di un anziano generale, fa la parte dell'anziano generale, insomma,
Max von Sydow.
Max von Sydow da parte del primo ufficiale che lui incontra.
Fernando Rey.
Esatto.
Jean-Louis Trintignant.
Sì, abbiamo una pletora di grandissimi attori, insomma, di attori medi. Fernando Sancho, addirittura ce l'abbiamo talmente tantissimi.
Francisco Rabal
e così via. Allora, di che si tratta? Un giovanissimo ufficiale, sottotenente Drogo, di prima nomina, che nel libro rimane assolutamente imprecisato, cioè quale sia la sua nazionalità, si suppone italiana, però in realtà non viene precisato. E viene assegnato di prima nomina a una fortezza, anziché in città come sperava o comunque speravano i suoi familiari, viene assegnato come destinazione a una lontanissima fortezza ai confini dell'impero, che volutamente Buzzati lasciava nell'incertezza, diceva potrebbe essere qualunque cosa, qualunque impero dell'Ottocento, potrebbe essere persino la redazione, disse, del Corriere della Sera dove lui lavorava, per dire che Buzzati intendeva un'opera molto astratta, un'opera sul destino dell'uomo. Mentre Zurlini mette dei paletti, cioè Zurlini ci dà indicazioni facendoci pensare anche per le origini di Buzzati stesso, che erano nella, diciamo, il padre per esempio aveva fatto parte dell'esercito austro-ungarico ed era al nord, quindi ci fa pensare che si tratti di una fortezza ai limiti estremi dell'impero austro-ungarico, anche per il tipo di divise che ci fa vedere, gli emblemi, lo stile, insomma, lo stile militare. L'impero austro-ungarico nel momento un po', qui siamo nel 1907 in realtà, quindi nel momento insomma della decadenza di questo impero. Anche se in realtà fonti storiche ci affermano che non è che nell'ultimo periodo dell'impero i soldati erano così vestiti a lusso, a lucido, insomma, i soldati dell'esercito imperiale erano trasandati, sporchi e esprimevano la decadenza di questo impero.
Soprattutto quelli magari destinati in postazioni così
estreme. Sì. Va a pescare praticamente questa fortezza Bastiano, che in realtà fu presa al sud-est dell'Iran, una famosa fortezza di Barn, di Darn, tanto è vero che l'Iran partecipò con una piccola quota alla produzione del film, e ci fu la produzione anche Italia, Francia e Germania, insomma, quindi insomma, una coproduzione importante, forse quella più impegnativa che Zurlini aveva avuto, insomma, anche e soprattutto per la presenza di questi attoroni, no? E il film racconta il viaggio innanzitutto di questo ufficiale a cavallo che attraversa praticamente centinaia e centinaia di chilometri e migliaia forse di chilometri per arrivare a questa lontanissima fortezza. Nei pressi di questa fortezza il primo ufficiale che incontra è appunto Max von Sydow, che lo introduce, lo manda, insomma, vista la sua ansia di andare in fortezza.
Che poi tra l'altro sarà il suo capo, perché lui essendo sottotenente
ufficiale capo, sì, infatti entra in questa fortezza e sia pure insomma dubbioso, ne vede così i ritmi, lentamente si introduce e riesce anche a integrarsi bene, tanto è vero che viene considerato fin da subito uno dei migliori ufficiali, e si accorge che in questa fortezza quello che determina la vita delle persone è un improbabile attacco tartaro, perché si parla una fortezza che, come gli dice appunto l'ufficiale che lo riceve, dà sul nulla, sul deserto e oltre il deserto il nulla, ma oltre questo nulla le leggende dicono che ci sono i tartari che prima o poi potrebbero attaccare l'impero. La vita di questo giovane ufficiale e di tutti i suoi commilitoni viene scandita da questa attesa.
E anche la ripetizione quasi maniacale di determinati rituali, seguendo un regolamento molto rigido.
Esatto, non solo quello, infatti c'è anche una critica fondamentale di Zurlini all'estetica e all'agire militare. C'è per esempio uno degli ufficiali più importanti, il maggiore, interpretato da Giuliano Gemma, peraltro bravo, molto bravo in questo film, che fu scelto soprattutto perché molto capace di andare a cavallo, e qui ci sono scene di esercitazioni, di caccia anche al cinghiale, insomma, dove Gemma ovviamente...
Beh, lui con i suoi trascorsi dello spaghetti western, insomma...
Esatto, essendo un esperto di spaghetti western. Gemma è un ufficiale inflessibile, dove invece vediamo nel comandante in capo Vittorio Gassman, una persona pensosa e riflessiva e non impulsiva. Gemma fa fucilare un soldato semplicemente perché era uscito dalla fortezza senza permesso per prendere un cavallo bianco che era stato avvistato nella mattinata. Quindi una cosa che determina la ribellione del plotone, e Gemma inflessibilmente li lascia praticamente prima per ore e ore davanti, cioè, sotto il sole, insomma, a picco giorno e notte per giorni, dopodiché li sbatte, diciamo, in carcere duro per 4 giorni a pane e acqua. Quindi il ruolo è quello di un ufficiale appunto inflessibile assolutamente, che poi alla fine...
Ma anche, diciamo, un pochino accecato dalla sede di potere, se vogliamo.
Accecato dalla sede di potere, perché una delle caratteristiche di questo film è non solo la lotta per il potere, ma soprattutto è l'attesa della fine gloriosa. Insomma, sembra che la vita di questi soldati, di questi ufficiali in particolare, venga scandita dall'attesa di comunque di una fine gloriosa. Drogo capisce, Perren capisce il pericolo nel quale si è da ufficiale di prima nomina si è inserito, e cerca il trasferimento, cerca, diciamo, di essere assegnato ad altra sede, ottiene persino un certificato medico compiacente da Jean-Louis Trintignant, che era
ufficiale medico
Rovine, e però insomma a un certo punto rinuncia nell'immediato al trasferimento, viene affascinato in certo senso da questa fortezza, dal vivere, dalla convivialità con gli ufficiali, dai colloqui e anche dalla stima che comunque veniva rivolta nei suoi confronti.
Sì, poi cade un pochettino anche nella suggestione di questo gruppo di persone che si sentono quasi dei predestinati, no?
Sì, si sentono dei predestinati, quasi dei monaci, insomma, a un certo punto, dei monaci guerrieri, no? Quindi lui rimane sotto certi profili affascinato, e quando finalmente riuscirà a poter andare a chiedere di persona il trasferimento a un generale, insomma, una delle massime autorità, si sentirà dire che il suo certificato è scaduto, è troppo antico e che poteva...
L'ennesimo problema di regolamento.
È un problema di regolamento, dice, quindi dovrà tornare nella fortezza, che peraltro si andava lentamente svuotando, un po' per le morti che avvenivano e un po' perché molti ufficiali...
C'è un ridimensionamento proprio degli stanziamenti.
Ridimensionamento strutturale, era i confini dell'impero, un luogo sperduto, e quindi alla fine, insomma, la fortezza veniva ridotta. Lui ritorna, e una volta che ritorna, diciamo, in questo posto, subisce tuttora, insomma, ancora di più il fascino così di questa situazione. Comincia anche lui nervosamente, in particolare con un altro ufficiale, a guardare col cannocchiale, un cannocchiale speciale, e vede delle luci, 5 luci in distanza, convinto che quindi siano i tartari che stanno cominciando, insomma, a fare operazioni di avvicinamento da molti chilometri, e lo dice al comandante. Il comandante nega tutto, nega addirittura, fa finta di non vedere, insomma, utilizzando lo stesso cannocchiale, gli proibisce di diffondere questa voce, in realtà la voce si diffonde ugualmente, e alla fine comunque Drogo, lentamente passano gli anni, si ammala probabilmente di un morbo che girava in questo in questo, diciamo, in questa fortezza, tant'è vero che un alto ufficiale già era stato vittima.
Sì, che stava cercando anche di curare, cioè di scoprirne le cause, Jean-Louis Trintignant, facendo delle indagini chimiche sui materiali di cui era composto l'edificio.
Trintignant, devo dire, era comprensivo della gravità, diciamo, della situazione, e avrebbe voluto sinceramente, per esempio, salvare questo giovane tenente, insomma, che nel frattempo comunque diventava capitano, insomma alla fine diventa addirittura comandante in seconda della, diciamo, della struttura. E Gassman viene trasferito, vengono, insomma, trasferiti quasi tutti gli ufficiali, e lui rimane, insomma, comandante in seconda, fin quando tragicamente cosa avviene? Avviene che davvero i tartari attaccano, o comunque, insomma, si vedono prima alcuni cavalieri che sono sotto le mura, dopo un po' si sentono le grida, insomma c'è un attacco, ma lui purtroppo, per ordine del nuovo comandante, essendo gravemente malato, insomma non riesce a stare in piedi letteralmente, così nel momento in cui pensava di aver realizzato il suo destino, che era quello di avere comunque di andare incontro almeno a una morte eroica, insomma, ecco, che desse un significato alla vita sua e di quella dei militari che avevano in qualche modo
condiviso la stessa esperienza, certo.
Questa esperienza, lui sulla carrozza nel ritorno muore, praticamente muore mentre sta per iniziare la battaglia, quindi insomma una specie di
aspettando Godot.
Sì, infatti. Tra l'altro il film, per motivi produttivi, narra Zurlini che addirittura Perrin faceva avanti nervosamente da Roma e Parigi per cercare occasioni di comprare la pellicola, perché hanno finito pure la pellicola, e furono costretti a tradire il romanzo di Buzzati, che in realtà descriveva la morte di Drogo quando era ritornato nella sua residenza originale, mentre nel suo palazzo, diciamo, originale, mentre invece nel film muore nella carrozza, lo fanno per motivi produttivi, era finita la pellicola. Questo nulla toglie al film, alla sua validità, un film sicuramente molto suggestivo, per certi aspetti addirittura onirico, e con questi panorami sconfinati, questo senso del vuoto e del nulla che Zurlini sa rappresentare molto bene, questo senso del destino, questo senso della vita che scorre, ma che nella sostanza, insomma, ovviamente è una concezione estremamente pessimistica, è comunque un cammino verso la morte, l'unica liberazione che può esserci, l'unica finalità dell'uomo per Zurlini, e lo dimostra anche, insomma, nella prima notte di quiete e in tanti altri, in cronaca familiare, insomma, i suoi più grandi film, Estate violenta, insomma, tanti film, che il destino dell'uomo è comunque la conclusione della vita, insomma, è una concezione molto molto pessimistica, molto disincantata.
Ma tu non ci trovi una vena, non dico antimilitarista perché sarebbe esagerato, però
c'è anche quella, sicuramente. Sì, non è un antimilitarismo classico come era negli anni 70, ovviamente, insomma, quello che esisteva negli anni 70, cioè una critica sicuramente...
Tipo Uomini contro, tanto per capirci.
Ecco, insomma, non era Uomini contro. Non è un film militante né un film descrittivo. Questo è un film,
però è anche vero che, considerando il fatto che è ambientato nei primi del Novecento, che era un periodo relativamente di pace in Europa,
sì,
è ovvio che una critica anche nei confronti di questa logica, che non va a basarsi ovviamente sugli orrori poi invece della prima guerra mondiale, è comunque netta, cioè insomma è una presa di posizione abbastanza inequivocabile
di questo stile di vita di ipocrita, violento anche spesso, per esempio l'ufficiale impersonato da Giuliano Gemma viene trasferito dopo che, pur consapevole della grave malattia che aveva un altro ufficiale, tra l'altro un conte tedesco, lo trasporta e lo trascina in una avventura sulla neve, insomma in un'esercitazione sulla neve, e lui ci lascia le penne, insomma, non so, anche a causa di questo viene trasferito, anche se il comandante lo nega, diciamo, Gassman dice lei non merita neanche tanta considerazione, evidentemente non amava questo autoritarismo, questa spietatezza di questo ufficiale tratteggiato così, questo gelido ufficiale tratteggiato da Giuliano Gemma, il comandante Gassman era molto più umano, molto più anche meno frenetico, e quindi insomma non vuole neanche dargli la soddisfazione, ma in realtà il motivo scatenante di questo trasferimento è la morte di questo ufficiale Conte. Sì, è una sottile critica antimilitarista, sicuramente, c'è anche questo, ma soprattutto c'è questo senso del destino, che già aveva Buzzati. Il fatto che Buzzati non ha voluto neanche, in certo senso, così chiarire con preciso l'epoca, vagamente, ma soprattutto i luoghi, mentre invece Zurlini ha tentato di dargli una collocazione storico-temporale.
Beh, anche perché, diciamo,
più precisa, insomma.
Diciamo, la scelta delle divise, la scelta delle location,
esatto,
gli imponevano di essere un po' più meticoloso,
sì, un po' più concreto, e quindi si ispira all'impero asburgico. Buzzati no, al punto che fa la famosa battuta: la fortezza Bastiano potrebbe essere la sede del Corriere della Sera, cioè una redazione del Corriere della Sera. Quindi un film metafisico, in certo senso.
Senti, la complicità che scatta tra i due quasi pari grado, perché il tenente Simeon poi diventa il suo capo, ma in realtà è un, sì, diciamo, più o meno la stessa anzianità di servizio del protagonista.
Sì.
Io ci ho trovato, non vorrei essere tacciato di, come dire, di pruderie, ci ho trovato una forma di omosessualità latente che secondo me è quasi implicita nella vita in un posto. Ecco, tu parlavi di un monastero, no? Per certi versi,
sì,
certe atmosfere possono essere le stesse. È stata solo una mia impressione, oppure...
No, è un film che può anche far pensare questo. Devo dire, a me non mi è venuto in mente, no? Non, però, insomma, lo trovo anche...
Quella forma di complicità quasi,
sì,
morbosa,
la trovo,
no?
Insomma, anche una cosa plausibile, insomma, anche sì, in forma latente è possibile una cosa di questo genere, insomma, sicuramente, perché spesso succede, diciamo, che anche nei servizi militari prolungati, insomma, le cose si creino
lontano dai, diciamo, dai propri affetti, certo,
dai propri affetti, un po' come avviene nelle carceri, insomma, no? Quindi sì, non è del tutto campata per aria. Io non l'ho vista, diciamo, non mi è venuto il pensiero su quella cosa, mi è più venuto il pensiero, diciamo, sulla complicità, diciamo, di questi due ufficiali, però insomma non è
da escludere.
Non è da escludere. Tra l'altro, questo attore che noi conosciamo poco, questo Perrin, lo dobbiamo ricordare soprattutto per Cronaca Familiare, dove aveva realizzato un'intensa interpretazione, diciamo, del fratello di allora di Marcello Mastroianni, diciamo, ecco. Un film che andrebbe rivisto, che è uno dei capolavori, forse il capolavoro di
Beh, poi è di uno dei protagonisti, non il protagonista principale, anche di Nuovo Cinema Paradiso, no?
Sì, sì, anche. Sì,
è
sì.
Quello che praticamente sarebbe il ragazzino Totò quando torna poi,
sì,
al paese natio e ritrova, sì, il cinema della sua infanzia.
Esatto. Non è un attore che abbiamo utilizzato tantissimo, ripeto. Però, insomma, ecco, Zurlini aveva fatto questi due capolavori, questi due, diciamo, film comunque importanti, e l'aveva scelto non a caso proprio come protagonista, insomma, ecco.
Beh, d'altro canto, Perrin è anche il regista, scusami, l'autore di film con registi molto importanti, da Claude Chabrol a Costa Gavras.
Sì, 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 sì.
Anche
in Francia soprattutto, sì, ha lavorato tantissimo.
Sì,
un attore importante.
Quindi, insomma, qui ci sta bene. Tra l'altro, non so se hai notato anche la trasformazione fisica alla quale si sottopone, per cui lui effettivamente,
sì,
quando arriva alla fine è molto emaciato, e veramente sembra...
Sì, è invecchiato, emaciato, e è anche molto bravo nel
raccontare
la sua malattia.
Certo. Sì,
sì, assolutamente, un attore di primordia, insomma. E si tratta appunto di questo film, insomma... Ripeto, di grande suggestione, che insomma, la stessa musica di Morricone
è molto azzeccata, tra l'altro molto presente, nel senso che,
sì,
noi avevamo, ricordo, qualche settimana fa sollevato parecchie perplessità sulle musiche di Stelvio Cipriani,
sì,
perché sembrava sempre lo stesso pezzo riciclato in 20 situazioni diverse. Invece qui c'è una varietà proprio di, anche di temi musicali, di atmosfere, di arrangiamenti,
sì,
che
insomma,
non è che dobbiamo per forza parlare bene di Ennio Morricone, ma quando c'è una colonna sonora così varia e così integrata,
a questo film suggerisce questo fascino, questo soprattutto senso del mistero.
E anche un pochettino senso, questa malinconia di fondo.
Questa malinconia di fondo, questo senso del mistero, del destino incombente, dell'attesa di qualcosa che non avviene mai, che quando avverrà sarà beffardo per Drogo, per il tenente Drogo. Non può, per il tenente, per allora insomma era diventato un alto ufficiale. Diciamo, per Drogo che non potrà
così, vedere realizzato il proprio
sì, diciamo, realizzare il suo sogno era quello comunque di morire nella battaglia, di morire comunque lasciando un segno di eroismo, insomma, ecco, che è la sublimazione poi anche della vita militare, ed è questo anche che Zurlini ci vuole dire, insomma, la vita militare che diventa una sublimazione della vita stessa e che si conclude la realizzazione della vita, qual è per la morte, insomma, quindi chiaramente una
Infatti,
pessimistica.
Quando sbaracca tutto il suo ufficio Gassman, perché sta appunto per lasciare la fortezza, da una parte non si capisce se è, come dire, consapevole dello scampato pericolo e dall'altra invece quanto sia amareggiato per il fatto che tutta una vita trascorsa sperando
probabilmente tutte e due le cose. Poi teniamo presente di Max von Sydow, che quando viene trasferito si suicida,
sì, arriva in mezzo,
non trova di meglio, arriva in mezzo al deserto e si spara perché ha perso senso la sua vita, cioè lui se ne va ma
neanche il coraggio di farsi ritrovare dai suoi
esatto,
cari, insomma.
Sì, non ha neanche il coraggio di farsi ritrovare dai suoi cari, muore nel deserto, manda via il suo cavallo e praticamente non è solo una sconfitta personale, esistenziale, no? Ma appunto è la negazione totale della vita, che il senso era soltanto quello di aspettare questa famosa battaglia che poi, ripeto, alla fine arriva, almeno insomma il film ci fa vedere che comincia.
Sì, poi tra l'altro quando si vedono all'orizzonte tutti questi invasori ci si rende conto di quanto poi sia realmente scarso il numero dei soldati rimasti
a presidiare questa fortezza. Sono rimaste poche decine di persone, quelli sono migliaia, quindi
la cosa bella è che avrebbero avuto tutto il tempo di preparare la difesa in maniera
e tra l'altro Drogo era preoccupatissimo di questo, lui vedeva con estremo timore il fatto che la guarnigione si andava esautorando e che magari invece
era il momento di rinforzare,
era convinto che bisognasse, aveva ragione,
torto,
rinforzarla,
certo,
perché alla fine l'attacco ci sarebbe stato, lui lo sogna, lo percepisce insieme al suo amico che poi diventa tra l'altro folle, comunque insomma nella sostanza avevano azzeccato, avevano visto giusto, cioè i soldati diciamo c'erano preparativi di fare quella specie di lunga strada, aprirsi una strada per la fortezza, diciamo, al di là dei monti, e quindi praticamente avevano visto giusto, insomma, alla fine, magari anni dopo, ma praticamente i nemici arrivano, ecco.
Certo. Allora, caro Marcello, prima delle conclusioni ti chiedo un attimino di tempo, perché abbiamo parlato del sontuoso cast, delle location particolarmente suggestive, splendidamente fotografate da un novantenne che ancora abbiamo tra noi, che è il direttore della fotografia Luciano Tovoli, che è veramente un monumento nazionale del cinema.
Sì. E per fortuna ancora l'abbiamo.
E io lo dico qui, coram populo, insomma, sarebbe opportuno che magari organizzassimo un piccolo forum riguardo questo veramente artista della macchina da presa, il cui curriculum e la cui filmografia è veramente lascia senza fiato, veramente. Sì. Quindi troviamo il tempo per ricordarlo, ecco.
Assolutamente sì, sono d'accordo.
Allora,
un film come questo è fondamentale.
Certo.
Fondamentale.
Tra l'altro riesce mirabilmente a non far capire le parti dell'Iran mischiate con quelle del Parco Nazionale d'Abruzzo, insomma, il che non è da poco.
Sì,
insomma.
Infatti, sì.
Allora, siamo arrivati alle 14.34, la rubrica Visti in prima visione, che si occupa del cinema di 50 anni fa, oggi ha preso in esame, attraverso il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, del film Il deserto dei Tartari, regia di Valerio Zurlini. Questa rubrica, come chi ci segue ricorderà, porta il titolo di Visti in prima visione perché il nostro Marcello ebbe l'opportunità, appunto all'epoca della proiezione originale, di assistervi nello splendore del grande schermo, e mai come in questo caso la suggestione sia decisiva, insomma è stata decisiva, e quindi ci racconta in quale cinema ciò avvenne.
C'era un cinema piccolo ma bellissimo e con un bello schermo ai Parioli che si chiamava Cinema Archimede.
Ah, caspita, come no, era un...
Che era l'altro un cinema che insomma presentava molti film
d'autore, certo.
D'autore, ecco.
Sì, sì, io vidi lì. Anch'io ricordo qualche film molto importante visto in quella sala, che era un po', sì, se vogliamo, anche anomala, nel senso che aveva una programmazione, sì, certi film li trovavi solo lì.
Esattamente, sì, era una specie di cinema de sé, però insomma con un buono schermo.
E delle poltrone abbastanza confortevoli, certo.
Sì, 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 sì. Non grandissimo, sì, però insomma sicuramente... Un altro cinema che abbiamo perso da tanti
sì,
anni.
Eh sì. E l'ultimo passaggio, che appunto chiude la nostra parentesi sul cinema, è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che il nostro Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Confermo l'impressione che ebbi allora, quello di 4 stelle.
Bene, bene, sì, sono d'accordo. Ogni tanto c'è il pericolo, avendolo io visto in televisione ovviamente, sì, perché io non ebbi la fortuna di vederlo sul grande schermo, sì, c'è un pochettino il rischio dello sceneggiato televisivo in certi momenti, ma penso che sia soprattutto dovuto alla mia fruizione, non credo che dipenda dalla
fattura. Al cinema tutt'altra impressione ti avrebbe fatto.
Sì, sì, ma immagino, ne sono più che convinto. Sì. Allora, caro Marcello, abbiamo esaltato anche le capacità particolarmente felici nella scelta delle musiche da utilizzare come commento per questo, sì, film da parte di Ennio Morricone, e ci salutiamo per l'appunto con un ulteriore brano che porta il titolo Le stagioni, gli anni, sottotitolo Finale, quindi proprio sarebbero i titoli di coda del film. Grazie ancora, Marcello, alla prossima.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.